got up early this morning so I could walk the floor. I got to hit the streets 'cause there's a wolf outside my door. The bill collector's calling and my kids need better shoes. Gonna go to church on Sunday 'cause I got nothing left to lose. And it's a good day.
Ciao a tutti cari amici e benvenuti a questa nuova puntata di Infinitamente Blues. È la prima puntata dopo le vacanze e l'ultima che faremo in questa giornata, il lunedì sera. Per motivi di lavoro siamo costretti a spostare il nostro appuntamento al martedì, che quindi dal 22 settembre diventerà il giorno buono per il blues. Ringraziamo Fabio di Checkpoint Charlie e il CDR per averci permesso questo cambio che ci consente di continuare a trasmettere. La prossima volta, tra 15 giorni, avremo una nuova sigla e riparteremo per la nostra terza annata qui a Radio Cooperativa. Questa sera siamo solo in due in studio, Adriano e Mario. Silvia è assente per motivi di lavoro. La salutiamo con affetto e la aspettiamo bella carica per la prossima puntata. Abbiamo pensato di riprendere le nostre trasmissioni dedicando la serata ad un mito in ogni senso, un grande film che ha appena compiuto 35 anni. Un film sui buoni propositi, un film comico, un film carico di musica straordinaria, The Blues Brothers.
Potremmo definirlo il film nell'ambito musicale.
Esatto. Anche se dubitiamo che qualcuno dei nostri ascoltatori questo film se lo sia perso, vogliamo ripercorrere la storia, le curiosità e gli aneddoti che stanno dietro la pellicola, accompagnando il racconto con le musiche della colonna sonora, ma anche con altre del gruppo The Blues Brothers e di alcuni dei personaggi che compaiono nel film.
Bene, ciao a tutti e prima di passare a un breve riassunto del film, volevo salutare un mio amico d'infanzia, nonché nostro ascoltatore e nonché grande appassionato di musica, Giorgio Cocca, da Villa del Conte, che purtroppo ne ha combinata un'altra delle sue e è andato a finire in ospedale per un incidente. Vai Giorgio, che ne esci anche stavolta, tranquillo. Ma adesso... facciamo questo breve riassunto del film, no? Che probabilmente chi è che non lo conosce, ma... però puntualizziamo alcune cose. I due fratelli, Jake e Elwood, vogliono salvare dalla chiusura l'orfanotrofio dove sono cresciuti. devono recuperare $5,000 per sanare il debito di tasse non pagate. Jake, John Belushi, è appena uscito di prigione quando Elwood, Dan Aykroyd, lo passa a prendere sulla nuova Bluesmobile, una superpotente Dodge Monaco del 74 che sostituisce la vecchia Cadillac scambiata con un microfono. La Bluesmobile è stata acquistata ad un'asta di auto dismesse dalla polizia dell'Illinois e quindi ha tutti i gadget tipici delle forze dell'ordine americana. È un'auto della polizia, esatto, in tutti i sensi. Ma entriamo nel clima del film ascoltando il primo brano della colonna sonora ufficiale, She Called the Katie, scritta da Taj Mahal e qui interpretata dalla band The Blues Brothers. Una donna se ne va e lascia l'uomo solo, ridotto malissimo, perché lui è pazzo di lei.
Thank you.
Come fare a recuperare tutti quei soldi? L'idea viene loro quando si recano nella chiesa di Triple Rock per trovare una soluzione. E là arriva l'ispirazione. Metteranno di nuovo insieme la vecchia band di rhythm and blues e con i proventi dei concerti salderanno il debito. Sono diventati tutti lavoratori onesti.
Ovviamente onesti secondo i loro personalissimi parametri.
E per di più sono anche sparsi nel paese, per cui comincia un viaggio di ricerca guidati dalla frase mitica «Siamo in missione per conto di Dio». Per restare nel clima, adesso ascolteremo un gospel, The Old Landmark, composto da Herbert Brewster nel 49. Nella colonna sonora e anche nel film è interpretato da James Brown, che è una delle tante comparse superstar del film. È il reverendo di una chiesa che durante la funzione si trasforma in una specie di discoteca con i fedeli scatenati nel ballo.
Certo che James Brown come reverendo, con la vita spericolata che ha avuto...
E tutti gli arresti!
Non è male!
No.
Chissà come gestirebbe le sue pecorelle. A me, devo dire, piacerebbe avere un parroco così, eh?
Bene, adesso noi lo ascoltiamo. The Old Landmark.
Wake up! Deep in night.
Adesso, scherzandoci un po' sopra, mi viene in mente che una delle riforme che Papa Francesco potrebbe introdurre essere proprio introdurre
il rhythm and blues,
nella messa. Sai
che quanta gente, no?
Sarebbe il pienone, poi uno si sposta. Oggi a Fratte c'è quel gruppo, domani a Campo San Piero c'è l'altro. Andiamo a sentirli.
Lanciamo un'idea.
Torniamo al film. Ci sono molte disavventure con la polizia, ma soprattutto con una donna misteriosa, la cui identità si scoprirà solo alla fine. Questa prima gli spara con un lanciamissili e poi innesca una bomba che riduce in pezzettini lo stabile dove i due si trovano. ma Jake e Elwood se la cavano e così può cominciare la ricerca dei membri della band. La sezione ritmica dell'ex band lavora all'Holiday Inn, dove nessuno ascolta le melense canzoni che tocca loro interpretare. Il trombettista Alan Rubin, Mr. Fabulous, fa il maître in un raffinato ristorante francese e non ne vuol sapere di lasciare il posto. Jake e Elwood piantano un casino terribile, infastidendo i clienti con le loro maniere certo non previste da Monsignor della Casa e, per citare un avventore molto raffinato, puzzano da vomitare. Si tirano il cibo, succhiano con rumore lo champagne, mangiano dal piatto di altri commensali e arrivano ad offrire denaro ad un vicino per comprare tutte le sue donne, comprese le bambine. La minaccia poi di tornare al ristorante a colazione, a pranzo e cena tutti i giorni della settimana fa cedere Mr. Fabulous e il viaggio continua, cullato da note come questa Peter Gunn Team, scritta da Henry Mancini ed eseguita dalla sua orchestra. Ricordiamo anche una versione degli Art of Noise che tutti abbiamo ballato negli anni Ottanta e una altrettanto bella di Duane Eddy.
We'll be right back.
tappa, Harry Mancini. La tappa successiva della rinascente band è uno dei momenti più straordinari della cinematografia musicale. Ci sono un chitarrista e un sassofonista da andare a prelevare. Il primo è proprietario insieme alla moglie, il secondo è il cuoco di una tavola calda. Si tratta di Matt Guitar Murphy e di Blue Lou Marini, ma la moglie è niente meno che Aretha Franklin. Ma la scena è condita in strada, subito fuori la locanda, da una serie di personaggi incredibili. Sul bordo della via una band suona un blues, mentre sulle bancarelle si vende di tutto, salsicce, borse firmate e soprattutto un sacco di cassette musicali contraffatte. Tra i musicisti di strada ci sono John Lee Hooker, il pianista Pinto Perkins e l'armonicista Big Walter Thornton, e litigano di brutto per stabilire chi ha composto Boom Boom, il celebre blues di Hooker appena eseguito. Prima di entrare anche noi nella locanda, non possiamo non ascoltarla questa canzone. La versione è quella registrata da John Lee Hooker con i Blues Brothers in occasione del film.
Boom, 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 boom. I'm gonna shoot you right down. Right off of your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, 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 boom. I love to see you walk up and down the floor. But when you're talking to me, that baby talk, I just like it like that. Or when you talk like that, you knocks me out right off of my feet. How, 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 how. Oh, me, I love you, baby. Baby, little baby. Yes, baby, shake it, baby, shake it, baby, shake it, baby, one time for me, oh yeah. She walked and walked and talked and whisper in my ear and tell me that she loved me. I love that talk, that baby talk. But when she talk like that, she knocks me dead right off of my feet. How, 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 how. Oh, yeah. Well, come on home to me, baby. And shake it, baby. And shake it, baby. One time.
E mentre John Lee Hooker dice shake it baby, noi entriamo nella locanda ed è lì nella locanda dove si scatena il rhythm blues. Aretha Franklin non ne vuol sapere di lasciare andare via marito e cuoco. Nel tentativo di convincerli si lancia in un rhythm blues strepitoso. Tutti i clienti partecipano alla coreografia e al ballo sfrenato che accompagna la canzone. È un momento magico del film quando la cantante esegue questo pezzo fantastico, straordinariamente armata di ciabatte e col grembiule da cucina macchiato di grasso. Ma l'ammonimento think, pensaci, non servirà a niente. Il tutto si concluderà come previsto con la partenza dei due artisti assieme a Jack e Elwood, ovviamente anche loro in missione per conto di Dio.
Il che significa che la potenza della musica è più forte dei legami familiari, in questo caso soprattutto con la moglie.
A me viene in mente di pensare, chissà quanti nostri amici bluesmen sarà successo qualcosa di simile. Per esempio, pensiamo a Claudio Bertolin. No, lui è a casa la sera che mangia con la sua mogliettina improvvisamente arriva un suo amico batterista e gli dice: Claudio, andiamo a suonare da coso al ristorante tale. Lui molla tutto, saluta mogliettina e via, chitarra in mano a suonare. Questo
potrebbe succedere, magari suonando dice: guarda che dobbiamo fare un concerto con Eric Clapton. No?
Ciao Claudio, buona serata.
Bene, allora noi intanto ci ascoltiamo Aretha Franklin in Think. Aretha Franklin, grandissima.
Una che non ha voce.
No, senza voce. Bene, riuniti gli artisti, adesso servono gli strumenti musicali, ma soprattutto serve un posto dove poterli avere in cambio della sola promessa che un giorno verranno pagati, forse. C'è il negozio del vecchio Ray, Ray's Music Exchange, e essere dalla parte di Dio li aiuta ancora. Li accoglie un nero cieco dalla voce meravigliosa, Ray Charles. Ascoltiamo dalla colonna sonora originale questa Shake a Tail Feather, una canzone del 63 cantata da molti artisti, ma la cui versione più conosciuta è senz'altro quella che adesso vi proponiamo.
Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Didn't you think I could? Well, I know that the boogaloo is out of sight, but the shingling's a thing tonight. But if that was you and me, I'd be, baby, I would have shown you how to do it right. Do it right.
Uh-huh.
Do it right. Do it right.
Do it right.
Beh, che dire, però volevo sottolineare all'inizio di questo brano il groove della tastiera di Ray Charles, che solo con la mano destra ti solleva dalla sedia, ti costringe a ballare. Quindi i nostri eroi finiscono poi al Bob's Country Bunker, un locale riservato rigorosamente al country e al western, i cui avventori non entrano certo in smoking e non hanno abitudini troppo signorili. Anzi, diciamolo chiaramente, si tratta di beceri ubriaconi semiselvaggi. Ma loro sono bluesmen e il blues viene prima di tutto. Ecco allora che cominciano con un pezzo classico dello Spencer Davis Group del 66, Give Me Some Lovin', il gruppo inglese che ha il grande merito di aver lanciato Stevie Winwood, che poi è diventato una stella coi Traffic e uno dei grandi tastieristi del rock blues. Questo brano, un po' dimenticato, riprende vigore proprio grazie al film e all'interpretazione dei Blues Brothers, che adesso noi ascoltiamo.
Give Me Some Loving, detto così tante volte che uno gli viene da dire ma daglielo in sto amore,
Madonna, cosa pensi?
Cosa devono fare?
Prima o poi diventi vecchia.
Torniamo comunque nel famoso Bob's Bunker. La reazione dei clienti non è certamente gentile. Volendo solo musica country, si scatenano in un lancio furibondo di bottiglie contro la band, per fortuna protetta da una gabbia di metallo in cui è rinchiusa.
Però sarebbe interessante anche qua nel Veneto qualche locale, ma magari anche tutti i locali, una bella gabbia, e così il pubblico si sfoga a bottigliare, lanciando bottiglie.
Senza far male a nessuno.
Senza far male a nessuno.
Nel film, comunque, il blues che abbiamo sentito prima viene interrotto e, vista la situazione non proprio simpatica, Jake e Elwood decidono di improvvisare dei brani western che mandano in estasi gli avventori. per essere pagati, però, si sono fatti passare per un'altra band, i Good Old Boys, a cui hanno fregato l'ingaggio. Ma quando cercano di riscuotere il compenso, i conti non tornano. Si sono scolati talmente tanta birra che sono loro a dovere $100 al locale.
Questo mi ricorda qualcuno con cui sì. suonavo io.
No, non diciamo i nomi, ma se ci ascolta lui sa. A proposito di country, la colonna sonora del film contiene questo Theme from Rawhide, che è il tema di una serie western molto conosciuta. La versione originale è di Frankie Lane, ma noi ascoltiamo adesso che cosa diventa con i Blues Brothers. Rolling, rolling, rolling.
Streams are swollen, keep them doggies rolling, Rawhide. Rain and wind and weather, hell bent for leather, wishing my gal was by my side. All the things I'm missing, good bills, love and kissing, are waiting at the end of my ride. Move them on,
hit them up,
hit them up,
move them on,
move them on,
hit them up,
Rawhide. Cut 'em out,
ride 'em in,
ride 'em in,
cut 'em out,
cut 'em out, ride 'em in Rawhide. Keep moving, 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 though they're disapproving. Keep them doggies moving, Rawhide. Don't try to understand 'em, just rope, throw, and brand 'em. Soon we'll be living high and wild. My heart's calculating, my true love will be waiting, be waiting at the end of my ride. Move them on,
hit 'em up,
hit 'em up,
move them on,
move them on,
hit 'em up,
Rawhide. Cut 'em out,
ride 'em in,
ride 'em in,
cut 'em out,
cut 'em out, ride 'em in Rawhide.
Move
them on,
hit them up,
move them on,
hit them up,
Rawhide, cut them out,
ride
them
in,
cut them out, ride them in, Rawhide.
Ogni volta che ascolto questa canzone però mi piscio addosso da ridere, perché il coretto è eccezionale.
Sì, tra l'altro ridiamo anche ogni tanto perché ti vengono in mente le scene.
Sì,
no?
Le scene dei due.
E quindi ci vengono.
E c'è secondo me un'unica definizione per questa canzone. Iconoclasta. Qui proprio ha fatto a pezzi.
Quella di Frankie Lane.
È tutto il country.
Sì. Bellissimo. Continuiamo con il nostro racconto. Allora, a questo punto loro si muovono verso la sala grande del Palace Hotel di Chicago, messa loro a disposizione da un amico e agente. La pubblicità è meticolosa, anche i bambini dell'orfanotrofio vi partecipano. Ma la macchina, la gloriosa Bluesmobile, finisce la benzina e quando arrivano al teatro questo è circondato dalla polizia. Intanto, nella sala strapiena di fan dei Blues Brothers, la band e Curtis, un vecchio inserviente dell'orfanotrofio che aveva insegnato il blues a Jake Elwood, aspettano i due che non arrivano mai. Il pubblico è impaziente, fischia, rumoreggia e così i presenti sono costretti ad improvvisare qualcosa. Già, ma Curtis è interpretato da Cab Calloway, che sfoggia un frac bianco durante l'esibizione ma che diventa nero in tutte le altre scene. Già, Cab Calloway. Cos'altro si poteva ascoltare se non Minnie the Moocher?
Thank you. here's a story about Minnie the Moocha. She was a low-down hoochie-coochie. She was the roughest, toughest frail, but Minnie had a heart as big as a whale. Honey, 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 honey. Down to Chinatown, and he showed her how to kick the gong around. Hidey, hidey, hidey,
hidey,
hidey, hidey, hidey, hidey,
hidey,
hidey, hidey, hidey,
hidey,
hidey, hidey, hidey, hidey, about the king of Sweden. He gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with the platinum wheels. Honey, 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 honey. Racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. Had $1 million worth of nickels and dimes. She sat around and counted them all 1 million times. Honey, honey, honey,
honey,
honey, honey, honey, honey, honey,
honey,
honey, honey, honey,
nessun altro film della storia del cinema musicale c'è un parterre così ricco di personaggi famosi. Cab Calloway, lo ricordiamo poi, anche nel film di Ford Coppola, Cotton Club, sceneggiato da Mario Puzo e interpretato da Richard Gere e Diane Lane. Le canzoni del concerto che i Blues Brothers ci propongono nella colonna sonora sono due brani indimenticabili. Il primo è Everybody Needs Somebody to Love, scritta e interpretata da Solomon Burke nel 64, ma resa poi indimenticabile dall'interpretazione di Wilson Pickett del 67. Ed è proprio questa versione che i nostri eseguono davanti ad una platea impazzita, dove sono presenti anche i Good Old Boys, armati di bastoni, e soprattutto un nugolo di poliziotti pronti ad arrestarli. Ascoltiamo Everybody Needs Somebody to Love, cantata da Wilson Pickett.
Thank you.
Wilson Pickett, ecco, questa non faceva parte naturalmente del disco, della colonna sonora. Il brano successivo, che poi è quello di chiusura del concerto con i due fratelli, è forse tra i più conosciuti nel panorama blues. Scritto e interpretato la prima volta dal grande Robert Johnson nel 1936, è un pezzo eseguito proprio da tutti, anche da Adriano.
Grazie. Infatti la suono tutte le sere prima di andare a dormire.
È come quelli che prendono la camomilla, tu invece...
Esatto, come Linus che ha la coperta, io esatto, Sweet Home Chicago.
Ecco, i Blues Brothers in Sweet Home Chicago. Si tratta di una lunga versione durante la quale i nostri eroi organizzano la fuga dalla sala del concerto, firmano un contratto per $10,000 e poi se la danno a gambe. Sweet Home Chicago.
Questa tecnica di allungare all'infinito i brani è abbastanza usuale nell'ambito rock blues, a volte per motivi tecnici, magari il chitarrista gli si rompe la corda, allora finché la cambia andiamo avanti a suonare, oppure perché anche effettivamente il concerto deve continuare, deve durare un po' di più e quindi si allungano anche un po' le canzoni come un brodino allungato. In questo caso però ci sono degli assoli eccezionali in mezzo, quindi
sì.
è un brodone
sì, è un bel brodo, non è una minestrina serale.
E mentre la band continua imperterrita a suonare, Jake e Elwood, braccati da polizia, riescono a scappare dal teatro. Calandosi da una botola del palco, scappano attraverso le fognature. Ed è qui che li aspetta la famosa donna misteriosa, che è estremamente cattiva e vendicativa. Si tratta dell'ex fidanzata di Jake, abbandonata sull'altare, incazzata nera, armata di fucile e decisa ad usarlo. Jake, nella disperazione generale, fa un ultimo tentativo. Si toglie per la prima e unica volta nel film gli occhiali neri, mostrando due occhioni luminosi e teneri, e pronuncia le sue scuse, che sono un mito nel mito di questo film. Ascoltate.
Per me, per mia madre, per mia nonna, mio padre, mio zio e per l'onore della famiglia, ora devo uccidere te e tuo fratello.
Ah, ti prego non ucciderci! Ti prego non ucciderci! Lo sai che ti amo, baby! Non ti volevo lasciare! Non è stata colpa mia!
Che bugiardo schifoso! Credi di riuscire a cavartela così, dopo avermi tradito?
Non ti ho tradito, dico sul serio. Ero rimasto senza benzina. Avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato il tight. C'era il funerale di mia madre. Era crollata la casa. C'è stato un terremoto, una tremenda inondazione. Le cavallette! Non è stata colpa mia! Lo giuro su Dio! Andiamo.
È sempre una comica. Poi lo sguardo di Jake sorprende l'ex fidanzata, no? Quindi le scuse veementi e un bacio appassionato la stordisce al punto che i due riescono a superare anche questo ostacolo. D'altra parte è la solita storia. A una donna innamorata puoi raccontare la storia dell'orso come vuoi e ci crederà perdutamente. Ovviamente vale lo stesso discorso anche viceversa. Infatti il vecchio Catullo 2000 anni fa diceva: le parole che una donna dice ad un uomo innamorato le puoi scrivere nel vento e sull'acqua corrente. Alla fine arrivano all'ufficio delle imposte, salgono al 102° piano, dove riescono finalmente a regolarizzare la situazione dell'orfanatrofio, che così è salvo.
E mentre salgono faccio notare che la musica che accompagna la salita in ascensore è Garota da Ipanema, tanto per richiamare, no, una delle nostre ultime
puntate. La marea di poliziotti che li raggiunge all'ufficio delle tasse per arrestarli è degna di una guerra di invasione. Centinaia di uomini armati di tutto punto arrivano da cielo, terra e dal lago Michigan. Fuori ci sono autovetture, blindati, elicotteri, tiratori scelti e perfino qualche carro armato. I nostri finiscono al fresco, senza però trascurare la loro natura di bluesmen, e infatti organizzano un concerto per i detenuti. In mezzo a loro riconosciamo anche Joe Walsh, uno dei componenti degli Eagles, che è il primo a saltare sul tavolo per ballare. La scena finale si chiude, e poteva essere diversamente essendo in prigione, con questo Jailhouse Rock portato al successo nel 1957 da Elvis Presley, di cui ascoltiamo la versione originale.
We'll be right back. heaven's sake. No one's looking at a chance to make a break. Bugs are turning shifty and he said nix nix. I wanna stick around, I wanna get my kick. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in old cell block. Put Danny to the jail, let it rock. 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 Danny to the jail.
Ecco, questa è la storia del film a grandi linee, che consigliamo a chi per caso non l'avesse visto assolutamente di guardartelo, perché è bellissimo. Ma in retroscena della lavorazione sono tantissimi e qualcuno merita di essere ricordato. Li condiremo con alcuni brani dei personaggi presenti o citati nel film. È chiaro che il mito di questo film è John Belushi, un attore dal talento geniale quanto dalla vita disastrata per via di un consumo pazzesco di droghe che lo ha portato alla morte a soli 33 anni. Viene trovato all'hotel Chateau Marmont di Hollywood. L'ultima persona che lo vede vivo è Robin Williams, al quale Belushi pare abbia regalato della droga. Una delle grandi comparse di questo film è lo straordinario pianista Panto Perkins, di cui adesso ascoltiamo un boogie.
Some people say that a preacher won't steal. I got some in my cornfield. Now what's the matter with your meal?
The gun broke down.
The matter with your meal?
The gun broke down.
Getting on brandy. Now tell me what's the matter with your meal? Had a little corn boiled and I put them in a sack. Cat to the mill and had to bring it right back. Now what's the matter with your meal?
The gun broke down.
The matter with your meal?
The gun broke down.
Can't get no brandy. Bushy boy and the other had a peck. Button had the cornfield around his neck. Now what's the matter with the mill?
The dun broke down.
The matter with the mill?
The dun broke down.
Getting on Brian is telling me what's the matter with the mill. People don't know how the way I feel. I got some bow wheels out in my cornfield. Now what's the matter with the mill?
The dun broke down.
The matter with the mill?
The dun broke down.
He ain't getting all right. Tell me what's the matter with the mill.
Sui costi del film si è discusso molto. All'uscita, nel 1980, la critica non è tenera. Il Los Angeles Times lo definisce un disastro da 30 milioni di dollari. Eppure i Blues Brothers sono un gruppo musicale affermato, come testimoniato dai due dischi di platino ottenuti per il loro primo album dal vivo, e Belushi viene dal successo di Animal House, un altro mito, di 2 anni prima. Sono gli stessi Aykroyd e Belushi a proporre il film alla Universal Studios, che lo affida al regista John Landis, lo stesso di Animal House. A Belushi vanno $500,000, ad Aykroyd la metà. Il budget di partenza è di 12 milioni, poi portato a 17,5 e infine a 30. Il film esce con un anno di ritardo sulle previsioni. Ci sono molti personaggi poi che ruotano attorno alle due grandi etichette del blues degli anni 60, la Stax di Memphis e la Motown di Detroit. A quest'ultima appartiene il gruppo delle Supremes, guidate da una giovane Diana Ross, che ascoltiamo in questa Stop in the Name of Love, un grido che interrompe una lite tra amanti. Fermati in nome dell'amore, prima di spezzarmi il cuore, in totale rima baciata.
Ci sono molti simboli, come i vestiti da pompe funebri dei protagonisti, la Bluesmobile e gli occhiali neri sempre addosso. Il Washington Post giudicò imbecille, scritto tra virgolette proprio la parola che loro hanno usato, la scelta di coprire gli occhi dei protagonisti con occhiali da sole. In realtà Belushi, al culmine della dipendenza da eroina, cocaina e farmaci, non avrebbe potuto mostrarsi fatto com'era. Insomma, gli occhiali diventano una scelta obbligata. La questione della droga, delle assenze di Belushi dal set, sono uno dei più gravi motivi di ritardo nella lavorazione. Un giorno, esasperato, John Landis, il regista, entra nella roulotte di Belushi e gli butta nel cesso una busta di cocaina. Vengono alle mani e Landis minaccia di andarsene. Un clima veramente tesissimo.
C'è da dire, comunque, che questo look dei Blues Brothers è diventato un cult, anche semplicemente solo con gli occhiali o il cappello, tanto che se vedi qualcuno con uno di questi accessori addosso, pensi subito ai Blues Brothers, nonostante siano passati 35 anni. E cogliamo così anche l'occasione per salutare l'amica Alice Violato, che ricordiamo qualche anno fa, quando suonava le cover dei Blues Brothers con suo fratello, vestiti come loro e saltellanti anche come loro, mi ricordo.
Ciao Alice!
Ciao Alice, ciao anche alla tua bambina. Facciamo uno stacco dalla tensione del film per ascoltare un pezzo di un grande chitarrista che abbiamo citato prima e che avrebbe potuto benissimo far parte dei camei del film. Duane Eddy, un virtuoso della chitarra ancora vivente e nella Hall of Fame dal 1994, avendo venduto qualcosa come 100 milioni di dischi, mannaggia, lo ascoltiamo nel brano Ghost Riders in the Sky, che è un traditional, che avrebbe potuto essere suonato nel Bob's Country Bunker e che comunque fa parte della colonna sonora del secondo film Blues Brothers 2000.
Dove, tra parentesi, c'è un'altra infornata di bluesman da capogiro: B.B. King, Eric Clapton, Bo Diddley, Jimmy Vaughan, Stevie Winwood, Dr. John, James Brown, Aretha Franklin e altri ancora. Ma andiamo nel Far West con Duane Eddy.
We'll be right back.
E poi c'è Carrie Fisher nel film l'ex fidanzata di Jake, nella realtà all'epoca la fidanzata di Dan Aykroyd, finita nel cast probabilmente anche per questo, perché in quel momento non era molto conosciuta. Invece tutti la conoscono perché è in Guerre Stellari la candida principessa Leila, candida pura ma anche un pochino rompiballe però, secondo me. Eppure anche lei ha avuto i suoi bei problemi con la droga e Aykroyd ha detto che una parte del budget del film era stata destinata proprio all'acquisto di cocaina, eroina e quant'altro. Abbiamo già detto che tra i molti musicisti che compaiono nel film c'è anche Joe Walsh, chitarrista degli Eagles, e allora facciamogli un omaggio a lui e al suo gruppo con questa Witchy Woman, strega.
gli Eagles. Il film non aveva un copione vero e proprio, ma solo una storia accennata. Ci sono battute improvvisate durante la lavorazione, tra queste la celeberrima «Siamo in missione per conto di Dio», oppure «Io li odio i nazisti dell'Illinois», detto da Jake in macchina prima di buttarli in fiume, che non sono scritte queste battute da nessuna parte. C'è un altro episodio curioso. Subito prima delle riprese del concerto finale, dove Jake si esibisce in passi di danza, capriole e salti mortali, Belushi si fa prestare uno skateboard da un ragazzino per strada, cade, si acciacca un ginocchio. È il weekend del ringraziamento, ma la produzione fa rientrare dalla festa il miglior ortopedico di Los Angeles e Belushi viene sistemato per le riprese. Immaginiamo che anche questo abbia inciso sul costo del film. Anche Steve Cropper e Donald Dunn figurano nel cast, sono tra i più grandi compositori del Memphis Sound e tra i protagonisti dell'etichetta Stax. Noi li ascoltiamo adesso con la loro band Brooker T and the MGs in Green Onions.
Ci sono mille altri piccoli aneddoti e curiosità su questo film. Per esempio, il numero impressionante di incidenti stradali provocati, ben 103. La macchina dei nazisti che viene fatta precipitare da un elicottero da un'altezza di oltre 1,5 km. Per questo ci è voluta l'autorizzazione dell'aviazione, tra l'altro. E tanti altri ancora. Chiudiamo con il commento di Gianmaria Vian, dell'Osservatore Romano del 2010. Che definisce il film memorabile e, stando ai fatti, cattolico. Chissà il cardinal Bagnasco cosa avrebbe detto al riguardo.
Siamo così arrivati alla fine di questa puntata di Infinitamente Blues. Se ne avete perso un pezzo o se volete dirlo a qualche amico, andrà in replica la prossima settimana, però non più di lunedì, ma martedì alle 22:30. Ricordo ancora il cambiamento di programmazione dalla prossima settimana. Infinitamente Blues si sposta al martedì, mentre Checkpoint Charlie al lunedì, sempre agli stessi orari, cioè alle 22.30. Ringraziandovi per essere stati con noi in questa ora e mezza, chiudiamo con un brano che racchiude in sé molto dell'evoluzione del blues degli anni 60 e tutto sommato è una specie di emblema anche della storia di questo fantastico film che abbiamo cercato di farvi rivivere. Rappresenta una porta d'ingresso nella Stax Records, eseguito dal duo Sam and Dave nel 1967 e qui riproposto dall'orchestra dei Blues Brothers dal vivo. Buonanotte a
ciao,
tutti.
Ciao a tutti. So hard.